Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa, a cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa, in redazione Luisa Nitti, Gioele Anni e Lucia Quacci.
Buona domenica delle Palme da Gael Curtens
e da Luisa Nitti. Quest'anno la ricorrenza che segna l'inizio della Settimana Santa, cioè la settimana che porta alla passione, morte e resurrezione di Gesù. Ecco, questa ricorrenza oggi viene celebrata in tutta la cristianità.
Una felice coincidenza che vede il calendario giuliano sovrapporsi a quello gregoriano. Farà infatti cadere anche la Pasqua nello stesso giorno, domenica prossima, 20 aprile. E oggi la cristianità occidentale e quella orientale commemorano contemporaneamente l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, episodio narrato in tutti e quattro i Vangeli, che racconta dell'accoglienza che la folla riserva a Gesù, che riconosce come re, seppure si presenti sul dorso di un asinello.
Gesù sceglie infatti di entrare in città non su un cavallo da guerra, come facevano i re o i conquistatori, ma su un asino, un animale semplice da lavoro, espressione di umiltà, simbolo di povertà e di pace.
Gesù quindi come Messia mite e umile di cuore, che non impone il suo potere con la forza, ma si presenta come servitore. Oggi vi portiamo a Roma in compagnia di ben 150 pellegrini di speranza, partiti dalla Svizzera italiana per celebrare il giubileo della Chiesa Cattolica.
Seguirà un'intervista con il teologo Brunetto Salvarani, che ci porterà indietro nel tempo, agli inizi del cristianesimo, che segna anche l'inizio dell'antigiudaismo, che ha segnato secoli di storia, una brutta bestia che serpeggia ancora oggi.
Ma diamo subito spazio al reportage di Gioele Anni, che ha accompagnato i pellegrini ticinesi nella città eterna, tra le basiliche papali, le catacombe dei primi cristiani e naturalmente il passaggio della Porta Santa di San Pietro.
Andiamo con gioia incontro al Signore.
Tutti i pellegrini devono ritrovarsi in Piazza Pia, una piazza nuova, fatta apposta per questo giubileo, poi resterà.
Don Massimo Braguglia è il direttore dell'Opera Diocesana Pellegrinaggi di Lugano. È lui a raccontarci il momento centrale del pellegrinaggio a Roma per il giubileo, l'attraversamento della Porta Santa della Basilica di San Pietro.
Ci viene consegnata una croce e dietro questa croce si inizia il cammino, il pellegrinaggio per arrivare alla Porta Santa, per cui c'è salmi, ci sono canti, ci sono preghiere.
Santa Maria Maddalena,
prega per noi.
Santi discepoli del Signore,
pregate per noi.
E piano piano si arriva e quando si è davanti alla Porta Santa ognuno fa il gesto che vuole, c'è chi si inginocchia, c'è chi si segna, si varca la porta, sempre assieme si arriva davanti all'altare della confessione, quindi alla tomba di Pietro, e assieme si recita il credo, la professione della nostra fede.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
Hanno viaggiato in 150 questa settimana dal Ticino a Roma per partecipare al pellegrinaggio diocesano in occasione del giubileo. Da lunedì a giovedì, 4 giorni di amicizia, fraternità, di lunghe camminate e un po' di fatica, ma anche e soprattutto di profonda spiritualità. Ad accompagnarli, insieme a una dozzina di sacerdoti della diocesi, anche il vescovo di Lugano, Monsignor Alain de Rémy.
Ma guardi, lei ha appena detto che ho accompagnato, che sto accompagnando, io mi sento accompagnato e sono stato accompagnato anche nella Porta Santa.
Proprio al vescovo de Remy abbiamo chiesto di soffermarsi ancora sul passaggio della Porta Santa di San Pietro, il gesto più simbolico nel pellegrinaggio giubilare.
È stato un momento molto toccante, anche grazie alla preparazione. Ci sono tanti volontari che ti guidano, che ti fanno fare questo piccolo pellegrinaggio di avvicinamento alla porta, che ti prepara, dove preghi insieme. E c'era un momento poi di silenzio quando si attraversa la porta, che è Cristo, è a Lui che ci affidiamo, affidiamo la nostra vita, e tutti portavano con loro anche intenzioni per altre persone. No? È un momento molto toccante.
Un momento toccante anche secondo i pellegrini, come Elisabetta Salvatori di Riva San Vitale.
È stato un momento strutturato molto bene, perché avevamo il nostro vescovo che guidava il gruppo e abbiamo sentito proprio il pastore che portava dietro le sue pecore. Il momento del passaggio alla Porta Santa è anche stato molto intenso, perché i quaresimali del vescovo ci avevano già spiegato il significato delle formelle che avremmo visto. È stato purtroppo molto veloce perché eravamo moltissimi, ma in quel momento e dopo il contatto anche con il Signore è stato molto forte.
Le formelle citate da Elisabetta Salvatori sono le 16 raffigurazioni che raccontano la storia dell'uomo, dalla prima, che rappresenta il peccato e la cacciata dal paradiso terrestre, fino all'apparizione di Gesù risorto e all'immagine del Cristo come porta di salvezza. Un percorso di conversione fino alla piena verità, che è anche la finalità profonda del pellegrinaggio del Giubileo. Non tutti sanno che la Porta Santa di San Pietro ha un legame forte con la Svizzera e con Lugano. Fu realizzata nel 1949 dallo scultore toscano Vito Consorti come dono a Papa Pio XII da parte di Francesco von Streng, vescovo di Basilea e titolare anche di Lugano, quando Angelo Ielmini era amministratore apostolico della diocesi ticinese. Ma restiamo sulle emozioni dei pellegrini, che quella porta l'hanno varcata proprio nei giorni scorsi. Cosetta Nobile, scout di Viganello, e Corrado Piattini, di Tesserete.
Come se passerei in un posto dove lasci lì un po' di pesante e esci più leggero. Sembra che esci depurato, ecco.
Ma è stato un momento spirituale molto profondo, passare questa porta e pensare al suo significato. Poi ho avuto anche la fortuna di averla già fatta 3 volte a distanza di 25-50 anni, è stato veramente qualcosa di particolare, molto profondo.
Un veterano, Corrado Piattini, a cui abbiamo chiesto cosa è cambiato al suo terzo giubileo dal Ticino a Roma.
Ma voglio dire, lo spirito è uguale, è cambiata forse anche la mentalità, perché arrivare giovane a 25 anni, tornare a 50, tornare a 80, effettivamente dà un valore della vita più completo, più profondo. È stata veramente una bella esperienza.
Pellegrini di speranza è il titolo del giubileo scelto da Papa Francesco, e speranza è anche la parola chiave dell'inno ufficiale che stiamo ascoltando in sottofondo e che tante volte anche i pellegrini ticinesi hanno sentito in questa settimana di pellegrinaggio a Roma. 4 giorni densissimi di attività spirituali, culturali e, perché no, anche turistiche. Don Massimo Braguglia, direttore dell'Opera Diocesana Pellegrinaggi.
Lunedì siamo partiti dal Ticino con i pullman, siamo arrivati alla stazione di Milano dove abbiamo preso il Frecciarossa, siamo arrivati a Roma Tiburtina, ci siamo trasferiti di nuovo con i bus a San Giovanni in Laterano, dove abbiamo visitato prima la Scala Santa e poi abbiamo varcato la prima delle 4 porte sante e abbiamo celebrato la messa. Martedì ci siamo incamminati verso San Pietro, dove abbiamo varcato anche lì la Porta Santa. Abbiamo avuto un attimino di tempo per visitare. Siamo andati in chiesa vicino al Vaticano a celebrare la messa e poi siamo rientrati dopo un pomeriggio dove i nostri pellegrini hanno marciato per quasi più di 12 chilometri.
Insomma, le lunghe distanze da percorrere a piedi tra le strade di Roma non hanno scoraggiato i 150 pellegrini che dal Ticino sono stati in settimana a Roma per il pellegrinaggio diocesano del Giubileo. Le porte sante sono in tutto 4, una per ogni basilica papale a Roma, e i pellegrini ticinesi le hanno visitate tutte. Eravamo a metà del percorso. Con Don Massimo Braguglia ripercorriamo anche la seconda parte del viaggio.
Mercoledì siamo partiti, siamo andati all'Istituto delle Suore di Santa Maria di Leuca, dove abbiamo fatto una piccola liturgia penitenziale, abbiamo pranzato, Nel primo pomeriggio abbiamo visitato le catacombe di San Sebastiano e poi ci siamo recati alla Basilica di San Paolo fuori le mura, dove abbiamo celebrato la messa. E giovedì, ultimo giorno, abbiamo celebrato alla mattina in Santa Maria Maggiore, poi abbiamo ripreso Frecciarossa con i bus in Ticino e siamo tornati ognuno al proprio domicilio.
La voce torna ai pellegrini, alle loro emozioni nel corso di questi giorni.
Beh, prima di tutto sempre questo momento di forte incontro con la grazia, diciamo, insieme a tutto il gruppo, insieme a tutti i fratelli che condividono questo momento, che tra l'altro poi in Piazza San Pietro erano moltissimi, c'erano anche moltissimi pellegrini. È stato proprio un momento di grande comunione con la Chiesa.
Soprattutto anche condividere questi momenti spirituali, la preghiera, che non è sempre così scontato, ha dato un senso profondo al pellegrinaggio.
Arrivando qui ha portato qualche pensiero, qualche persona magari in questo viaggio specialmente?
Sì, parecchie che hanno chiesto, ricordami, portami con te, magari una candela, sì, e così è fatto, sì.
Elisabetta Salvatori di Riva San Vitale, Corrado Piattini di Tesserete e Dorotea Van Holst di Magliaso ci hanno restituito alcune impressioni di questo pellegrinaggio. Ma c'era un altro tema che forse avrebbe potuto guastare un po' il viaggio dei ticinesi. Ne abbiamo parlato con Don Massimo Braguglia, direttore dell'Opera Diocesana Pellegrinaggi. Forse qualcuno si era iscritto proprio anche per vedere il Santo Padre e invece non è stato possibile per le note questioni di salute. Questo ha cambiato qualcosa nel pellegrinaggio?
Allora, io non penso che qualcuno si sia disiscritto perché non c'era. Sicuramente lo volevano, qualcuno chiedeva anche se era un'udienza privata, per cui è impossibile un'udienza privata. Beh, io non penso che è cambiato qualcosa, anzi, se è cambiato qualcosa, forse una sorpresa in più, proprio l'incontro con le suore di Santa Maria di Leuca, dove siamo andati anche sulla tomba del cardinale ticinese Augustoni, per il quale è iniziato il processo di beatificazione, per cui non abbiamo perso qualcosa, ma magari abbiamo guadagnato qualcosa.
Nel programma originario era prevista per mercoledì mattina la partecipazione all'udienza generale di Papa Francesco, poi rinviata, come quasi tutte le attività del pontefice, in questo periodo di convalescenza. La vicinanza e l'affetto dei pellegrini ticinesi. Si aspettava di vedere il Papa, è cambiato qualcosa col fatto che non c'è?
No, non è cambiato, per quello che si sa che non è in forma, l'abbiamo visto alla televisione domenica scorsa.
Papa Francesco, penso che tutti l'abbiamo seguito in queste settimane di malattia, abbiamo trepidato per lui, siamo felici che sia potuto tornare a Santa Marta e penso che prevalga la felicità perché lui è in convalescenza e il Signore ce lo lascia ancora un pochino con noi.
Le porte sante, i momenti di spiritualità, l'amicizia. Ora i 150 pellegrini sono tornati in Ticino e possono riportare qualcosa del viaggio nella quotidianità. Don Massimo Braguglia.
Se iniziano dalle loro famiglie, poi è da lì che poi può ripartire, perché nelle parrocchie non so cosa uno può dar testimonianza. Magari uno se guarda Strada Regina o se sente Chiesa in diretta, sente la cosa. Però se uno in famiglia comincia a raccontare un'esperienza viva di una bellezza di una chiesa in cammino da tutte le provenienze, è un mosaico di persone e si sta assieme senza litigare, senza discutere, beh, forse questo è già un primo passo.
L'ultimo pensiero è del vescovo di Lugano, Monsignor Alain de Remy, che ha accompagnato il pellegrinaggio diocesano e che fissa nel pensiero gli sguardi di chi ha viaggiato a Roma.
Tanti sguardi. Gli sguardi della gente, proprio dei pellegrini, quando li vedi attraversare la Porta Santa, vedi nei loro occhi, nella loro attitudine, esprimono cose che non potrebbero dire con delle parole. E dunque tutto nello sguardo, nell'attitudine, si vede come uno si affida a più grande di sé.
Di che religione era Gesù? La risposta a Gael sembra piuttosto evidente, però ti posso raccontare un piccolo aneddoto. Un professore universitario che conoscevo aveva l'abitudine di iniziare con questa domanda i suoi esami di storia del cristianesimo e devo dire che a volte le risposte degli studenti erano veramente un po' sorprendenti.
Chissà se non abbia bocciato qualcuno rispetto alle domande e risposte che tu mi dicevi. Insomma, Gesù naturalmente era ebreo, così come erano ebrei i discepoli e gli apostoli. Ma dove nasce allora la rottura, la frattura fra il nascente movimento religioso e le sue profonde radici ebraiche?
Vi proponiamo un'intervista al teologo e saggista cattolico Brunetto Salvarani sulle relazioni fra cristianesimo ed ebraismo, per comprendere a fondo come e perché in casa cristiana sia nato molto presto quello che è definito antigiudaismo. Lo ha intervistato per noi Paolo Tognina nel quadro di un ciclo di incontri sul tema dell'antisemitismo svoltosi a Poschiavo.
Perché il dialogo con gli ebrei da parte dei cristiani è importante e addirittura necessario? Quali sono i motivi?
I motivi sono tanti, perché c'è una storia, perché c'è una relazione, perché c'è un legame, e c'è una storia anche di furti. I cristiani derubano gli ebrei delle scritture, modellano la loro liturgia sulla base del seder ebraico e poi per 2000 anni invece vivono nel clima di quello che è stato chiamato il sostituzionismo. La Chiesa si sostituisce a Israele.
Ecco, la Chiesa cristiana ha preso moltissimo dal popolo ebraico, da Israele, le scritture e tutta una serie di tradizioni, però poi ha improntato la propria vita in contrasto con Israele, negando Israele,
sì,
no?
Sì,
2000
sì.
Anni di lotta contro.
Di lotta contro, ma ancora di più, appunto di sostituzione. La pedagogia contro gli ebrei, c'è il fatto che la Chiesa si percepisce quasi da subito, il primo è Giustino, un padre del secondo secolo, che dice: noi cristiani siamo il nuovo Israele, noi siamo il vero Israele, per cui l'Israele storico va derubricato a non a incidente della storia, ma a ferro vecchio, sorpassato.
Quali sono le caratteristiche di questo disprezzo nei confronti di Israele?
Beh, basterebbe pensare all'accusa più diretta e più tremenda, quella di essere un popolo deicida. Dopodiché è come una pietra che rotola. C'è di tutto, per cui tutti i pregiudizi, tutto l'antigiudaismo, il fatto di essere un popolo carnale, un popolo che testardo, che rifiuta di convertirsi a quella verità palese che è il messaggio di Gesù Cristo, ecco, tutto questo e molto altro fanno sì che l'antigiudaismo sia purtroppo un sistema intero incistato nell'identità della Chiesa.
Se torniamo, diciamo, alla nascita del cristianesimo, Gesù è ebreo. I suoi discepoli
sì.
sono ebrei,
sì.
eventuali discepole sono pure loro ebrei, gli apostoli sono ebrei. Dunque, che cosa è successo? Dove si colloca la rottura? Dove
sì.
nascono due strade che pian pianino diventano contrapposte fino ad arrivare al disprezzo?
Di solito il grande colpevole viene ritenuto Paolo. Paolo di Tarso. Ma a livello del Nuovo Testamento non ci sono ancora due religioni istituzionalizzate che si contrappongono o che si oppongono. Qui una tendenza accreditata è quella che dice i primi secoli, diciamo i primi tre secoli, sono ancora secoli in cui queste identità si stanno formando, ma non sono ancora così formate da essere percepite come contrapposte e definitivamente altra cosa. Il momento di identità forte del cristianesimo è sicuramente il IV secolo, su questo non c'è dubbio, nel senso che il cristianesimo diventa prima religio licita con Costantino, poi religione di Stato addirittura con Teodosio, quindi nell'arco di qualche decennio. E i vari concili, quest'anno celebriamo la memoria dei 1700 anni di Nicea, primo concilio ecumenico, comportano una dogmatizzazione del cristianesimo che prima non c'era. Ecco, il IV secolo ci dice sicuramente che il cristianesimo è un sistema compiuto, e possiamo immaginare che a questo punto gli ebrei si percepiscono a loro volta sicuramente come realtà altra rispetto al cristianesimo.
Che cosa ha prodotto questo distacco? Che modello è uscito da questo distacco?
È uscito un modello anti-ebraico. La Chiesa è consapevolmente una realtà che si oppone all'ebraismo, e non solo, si oppone con tutta una serie di scelte che nel corso dei secoli diventeranno drammatiche. Perché? Perché viene attaccata la pervicacia di questo popolo che non vuole ammettere di avere sbagliato tutto, di essere ancora gli ebrei del Primo Testamento, e adesso addirittura di fronte alla conclamata verità di questo Gesù figlio di Dio ancora dicono no.
Oggi ci troviamo alla soglia perlomeno di un cambiamento, o di un possibile cambiamento radicale, sì, di impostazione. Che cosa è successo?
Innanzitutto è successo Auschwitz. Per quello che capisco, senza Auschwitz questa svolta nei rapporti tra chiese e ebrei non ci sarebbe stata. Auschwitz è una cartina di tornasole non solo del tradimento cristiano dei Vangeli, è difficile dire di meno, ma è anche un invito a ripensare i rapporti con Israele.
Che cosa vuol dire cambiare il passo, svoltare, vedere Israele in modo diverso? Che cosa significa concretamente?
Tante cose, perché la prima cosa che mi viene in mente così, rovistando nei pensieri, è cosa significa l'ebraicità di Gesù. Per 2000 anni abbiamo detto Signore, Yeshua ben Yosef, sapevamo che era ebreo, ma questo non ha comportato nulla altro che una semplice ammissione, come dire, anagrafica, statistica. Quindi vuol dire invece interrogarsi su cosa significhi l'ebraicità di Gesù, cosa significhi il fatto che Gesù non sia un fondatore di religione, come per tanto tempo ci siamo detti, contravvenendo alla verità della storia. E credo alla fine, questo per me oggi è molto importante, vuol dire riconsegnarci a una lettura di Gesù uomo. Il Cardinal Martini, che su questo ha riflettuto tanto, era arrivato a dire che un nuovo rapporto impostato in maniera diversa con Israele e l'ebraismo dovrebbe portare la Chiesa a rivedere la sua spiritualità, la sua missione nel mondo oggi e il suo modo di pensarsi Chiesa, perché non c'è più quell'armamentario sostituzionista precedente.
Guardando al futuro, dove può andare a finire questa svolta? Dove ci può portare questa svolta del rapporto tra cristianesimo ed ebraismo?
Se guardo al futuro, sento che questo ci chiama ad un cambio di paradigma. cioè il dialogo è chiamato a un salto di qualità sicuramente, a una maggiore attenzione, e io continuo a dire a una maggiore attenzione anche da parte delle chiese locali, delle parrocchie, perché acquisiscano la consapevolezza che questa relazione è una relazione che non è solo per pochi circoli di appassionati o impallinati, ma è qualche cosa che invece sta nel cuore dell'identità cristiana. È un grande lavoro che abbiamo davanti, anche molto affascinante, devo dire, perché questo per me è stata l'occasione di così imparare tante cose, metterne in discussione tante altre, ma alla fine credo che sia un grande dono di Dio.
Segnaliamo che Brunetto Salvarani ha pubblicato recentemente con l'editrice FATA il volume intitolato Un percorso difficile anche per Dio. In questo volume guarda al futuro del dialogo cristiano-ebraico, ritenendolo essenziale quanto mai attuale, senza mai dimenticare che il cristianesimo appunto è un ramo spuntato da un popolo e da una religione che continua a esistere.
L'intervista integrale a cura di Paolo Tognina andrà in onda il prossimo 3 maggio alle 12.05 su RSI La 1 per la trasmissione televisiva Segni dei Tempi.
Prima di salutarvi, un annuncio importante. Gli organizzatori delle Giornate Mondiali della Gioventù, che si terranno a Lugano dal 2 al 4 maggio, cercano posti letto per i giovani provenienti da tutta la Svizzera che parteciperanno all'incontro.
Si tratta di un'opportunità per accogliere ragazzi e ragazze, offrendo loro un semplice alloggio e una colazione. Chi volesse informazioni o desiderasse annunciarsi lo può fare sul sito lugano25.ch.
E con questo è tutto. Grazie a voi che ci avete seguito e grazie a Roberto Rossinelli che ci ha assistito in studio. Buon proseguimento con i programmi di Rete 1.